Dal palinsesto della radio leviamo i somari, diamo più voce a due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Taylor Swift l'ho persa, sottovalutata per la verità, d'altronde bisogna prenotare i biglietti con un anno d'anticipo, ma semmai si paventasse all'orizzonte un concerto di J-Lo a Milano, io spero di poterlo veramente guadagnare.
Ti accampi come le Swifties?
Certo, come un'adolescenza, torno indietro con gli anni, come Benjamin Button.
Ieri effettivamente nei dintorni dello stadio, nelle aiuole lì attorno, erano accampate in diverse, dico diverse perché c'era una netta predominanza di ragazze rispetto ai ragazzi.
Allora, nessuna previsione di concerti di J-Lo a Milano, San Siro in Italia, ma chissà se per superare l'ennesima delusione amorosa magari organizzerà, in realtà aveva in programma un tour, ha cancellato tutto proprio per tentare di recuperare questo matrimonio, ma sembra che davvero sia gli sgoccioli la relazione con Ben Affleck, e c'è un segnale molto chiaro.
Sì, mettono in vendita la villa che hanno comprato soltanto un anno fa a Beverly Hills. Allora, poiché oggi più tardi ci occuperemo del mercato immobiliare.
Ah, perché vuoi dire che parleremo anche dell'andamento del mercato di Los Angeles?
No, il mercato di Los Angeles non lo trattiamo, però parleremo con Luca Dondi, che è il CEO di Nomisma, parleremo dell'andamento del mercato immobiliare italiano, sono stati diffusi settimana scorsa proprio gli ultimi dati. Intanto vi do però, se qualcuno fosse interessato a farti avanti con la coppia Jennifer Lopez e Ben Affleck, allora la villa che vendono è 12 camere da letto, 24 bagni, 38.000 metri quadri, diversi servizi tra cui sala palestra completamente attrezzata.
Mica vanno a quella dove andiamo noi.
Il prezzo è di 68 milioni di dollari, faccio anche un po' fatica a dirlo.
Vi dovete rivolgere all'agenzia immobiliare di Santiago Arana, e poi tra l'altro anche i giornali di gossip hanno ricostruito molto nel dettaglio questa vicenda, dando proprio una interpretazione di questa vendita attribuita esattamente proprio all'interruzione della relazione, no Mauro? Perché dicono generalmente, scrivono su People, le persone non vendono la loro residenza principale un anno dopo averla acquistata, a meno che non ci sia un divorzio, una morte o un qualche tipo di disperazione. Lo ha scritto proprio, lo ha detto un agente immobiliare delle Celebrities.
Guarda, qui girano i pettegolezzi più diversi. Allora, uno che secondo alcuni a Ben Affleck la casa non piaceva perché era troppo lontana da quella dei figli.
Vabbè, certo, d'altronde c'è da lamentarsi per un'abitazione con queste caratteristiche. Non mi
magari
piace.
La trovava un po' piccola. Secondo altre fonti ci sono dei dissapori perché Ben Affleck sarebbe un po' troppo tirchio.
Braccino corto?
Allora, io devo ricordarmi di dire a mia moglie che l'aereo personale non glielo pago, basta con questa storia.
E tu
che...
non sei poi tra l'altro un tirchio, ma insomma verso questa spesa non ti piacerebbe spingerti.
Ah no, no, guarda, infatti la Jennifer Lopez se l'ha gnata. Dunque, una fonte vicina alla coppia ha detto che durante il matrimonio il tirchio, così è stato definito, Ben Affleck si sarebbe sempre lamentato di dover spendere troppi soldi, rivelando che la diva, per evitare di dover ascoltare le sue lamentele, insomma come si direbbe tra le coppie qualsiasi, per quieto vivere, si sia accollata gran parte delle spese, dal jet privato agli hotel, i pasti, i vestiti, oltre ad aver pagato più della metà dei 60 milioni di dollari della villa di cui sopra, che adesso vendono a 68 milioni di dollari. Evidentemente hanno fatto anche dei lavori, delle ristrutturazioni.
E pare che davanti all'avvocato matrimonialista, chissà, J-Lo vorrebbe fare una sorta di inventario di quanto speso da Affleck per confrontarlo con quanto invece ha dovuto sborsare lei in questo periodo in cui hanno condiviso una parte della loro vita, sono ritornati a condividere parte della loro vita, perché insomma loro è sempre stato un tira e molla, per chiedere un vero e proprio risarcimento dei soldi investiti nel loro matrimonio. Devo mandarle una copia di Matrimoni e Patrimoni all'amica Gelo.
Eh sì, magari non si è cautelata abbastanza, effettivamente. Vabbè insomma,
mi
anche
sembra
Ricky...
tutto tranne che una donna che non si cautela dalle vicende avverse della propria vita. Io la adoro letteralmente. Marco ride dall'altra parte del vetro. Vabbè,
anche
allora...
i ricchi litigano, questa è esatto. Litigano, insomma, certo, su somme più importanti di quelle che magari possiamo avere di mira noi persone normali.
Per case più modeste, invece, se avete messo gli occhi sulla casa della vostra vita, quella sulla quale vorreste fare il vostro investimento personale, anche se la banca non è tanto d'accordo, perché comunque per tutte le promesse che fanno le banche centrali i tassi sono ancora altini, un po' più bassi insomma dello scorso anno, degli ultimi due anni, ma ancora l'accesso al credito non è esattamente una passeggiata. E allora raccontateci un po' come state intavolando la trattativa o con l'agenzia immobiliare o con un potenziale venditore, che prezzi state trovando nella vostra città. Noi stamattina esamineremo il mercato delle cosiddette 13 città intermedie, i 13 mercati intermedi, ma insomma stivale lungo e stretto, di mercati ce ne sono tanti. Quali sono i prezzi che state trovando, come state affrontando appunto questo momento così importante della vostra vita?
800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, oppure l'abituale 349 238 6666. E visto che hai parlato di banche centrali, andiamo a sentire il meteo borsa del lunedì.
Meteo borsa.
Vabbè, questa la dobbiamo dire. Giustamente Marco ricorda, per una che si è... No, aspetta, no, la diciamo Marco, perché scusami, io sto dalla parte di queste donne così...
previdenti.
Altro che... Lei si, lo sappiamo che da tanto tempo lei si è assicurata anche il suo...
Ha assicurato anche il suo lato fondo B.
Schiena. Altro
suo
che...
lato B.
Vorrei vedere, ma ad averlo, altro che ad assicurare.
Quindi adesso andiamo a parlare di borse, ma...
D'altronde senza... pure questa è un'assicurazione, diciamo sempre che sono tutti sottoassicurati, lei questo problema non ce l'ha, ha protetto di tutto e di più e ha fatto bene.
No, la citazione è doverosa e anche gustosa. Adesso non vorrei però che qualcuno pensasse che c'è un legame tra il lato B e le borse, perché potrebbe essere sgradevole.
Le borse in queste ore hanno a che fare con ben altri problemi. Allora, diciamo che intanto l'attentato a Donald Trump non ha avuto un impatto sul mercato. L'Europa parte questa mattina debole, diciamo che in realtà rispetto all'apertura ha già qualche segnale di miglioramento, anche se il segno meno rimane. Addirittura ci sembra che i futures statunitensi ci diano un'indicazione di apertura positiva oggi per il mercato statunitense, per Wall Street. Una settimana importante, c'è la Banca Centrale Europea, ci sono nuove trimestrali di peso sempre che arrivano dagli Stati Uniti, stanno rassegnando i conti i colossi del settore finanziario, ma non voglio anticipare troppo perché il compito lo affido a Stefano Gianti, Education Manager a Swissquote. Buongiorno, bentornato a Due di Denari.
Buongiorno, buon inizio settimana, Deborah.
Ecco, vorrei proprio partire ovviamente dal tema del momento, dal tema che ha animato le cronache generali del weekend, l'attentato a Trump, l'impatto sul mercato finanziario che non c'è, è ancora presto per dirlo, o gli operatori finanziari cominceranno un po' nelle prossime ore a cercare di capire che input ci sarà la campagna elettorale in corso. Peraltro voglio anche raccontare e anticipare ai nostri ascoltatori che giovedì a Investire Informati dedicheremo un'esclusiva puntata proprio a Wall Street, la campagna elettorale, i prossimi mesi del mercato americano, che prospettive ci sono in un mercato che in realtà sembra abbastanza ancora euforico, soprattutto sul versante tecnologico. Gianti, da dove vuole partire?
Beh sì, diciamo che non c'è stato un impatto diretto su tanti asset come appunto l'azionario o anche l'oro, che è un bene rifugio classico, tendenzialmente si potrebbe apprezzare in questo contesto, però comunque sul Bitcoin c'è stato un movimento che ha riportato le quotazioni sopra i 62.000, a livello che non vedevamo da un po' di tempo, perché comunque sono aumentate le probabilità che Trump vincerà le elezioni, pare dal 61 al 67%, quindi su un episodio comunque un 6% in più è davvero molto. E dato che appunto Trump sostiene la deregulation a favore delle cripto, c'è stato un movimento importante. Poi Trump vuole far diventare gli Stati Uniti come un nuovo hub importante per lo sviluppo delle valute digitali. Ecco, quindi per questo motivo il Bitcoin si è apprezzato. Bitcoin che comunque nell'ultimo mese sarà deprezzato abbastanza, passando dai 62.000 ai 52.000, perché il governo tedesco ha scaricato, diciamo, ha venduto buona parte dei 50.000 bitcoin che deteneva a seguito di sequestri. Ecco, quindi questo ha impattato molto verso il basso sul prezzo della criptovaluta, che oggi finalmente si ripresa.
Ma io mi sposterei con l'attenzione sulle banche centrali, perché questa settimana ci sarà una riunione della Banca Centrale Europea. mi pare di capire che non succederà niente, così almeno sono le aspettative. Però insomma è sempre un momento in qualche modo di tensione, no? Per i mercati, in positivo o in negativo, insomma, se succede qualcosa. Poi c'è sempre questo, anche questo voler leggere gli auspici sulla base delle dichiarazioni che vengono date successivamente alla riunione. Qual è il vostro sentimento in questa fase, dottor Gianni?
Sì, esatto, è corretto pensare che non succederà niente, nel senso che non ci saranno ritocchi, tagli dei tassi di interesse. Però d'altra parte abbiamo avuto la settimana scorsa dati sull'inflazione leggermente superiori alle attese ancora in Francia e in Spagna, e questo va a rafforzare l'idea che ci sarà un taglio, ma non in questa riunione, nella riunione poi di settembre, che se non sbaglio sarà il 12 settembre. E tra l'altro questa riunione sarà prima della Federal Reserve, mm-hmm. E qua è cambiato davvero molto. La Federal Reserve, visto i dati trimestrali delle prime banche che hanno rilasciato gli utili venerdì scorso, ha stravolto le aspettative, nel senso prima si pensava che non ci potesse essere un taglio nella riunione di settembre, o comunque c'era una probabilità ma non così alta. Adesso la probabilità è andata al 90%, perché le tre banche che hanno rilasciato gli utili, che sono state Citigroup, JP Morgan e Wells Fargo, hanno evidenziato da una parte sì un aumento delle commissioni sull'investment banking, quindi il settore tendenzialmente va bene, però preoccupa il fatto che sono aumentati gli accantonamenti per il business delle carte di credito, perché stanno aumentando le insolvenze. Quindi questo spaventa molto i mercati, si vogliono tassi di interesse più bassi, e quello che è davvero cambiato tra venerdì e oggi, quindi comunque in un lasso di tempo molto breve, è che le probabilità dei tagli dei tassi quest'anno saranno addirittura 3, quindi si prevede un taglio per la Federal Reserve a settembre, a novembre e anche a dicembre.
Un altro test interessante sarà quello che inizia questa settimana, sempre dal punto di vista dello stato di salute delle grandi istituzioni finanziarie americane, colossi del credito, perché c'è un'altra tornata di trimestrali che riguarda ancora una volta un gruppo di banche d'affari, di banche commerciali, tocca Goldman Sachs, Morgan Stanley e Bank of America. Quindi un po' seguiremo lo stesso ragionamento che ha fatto per le banche che hanno comunicato risultati venerdì, cioè Citigroup, Wells Fargo e JP Morgan. Attenzione a quello che sarà l'impatto dell'aumento che c'è stato nei mesi passati dei tassi di interesse, che appunto questi colossi stanno cominciando ad affrontare ora.
Sì, sì, assolutamente. Poi aggiungo anche la trimestrale di American Express venerdì, quindi c'è certo molta attenzione sul credito in generale. Esatto, questo potrebbe essere una nuova ondata di insoluti, quindi c'è paura proprio per lo stato del credito, perché comunque sappiamo che negli Stati Uniti le rate sulle tasse di credito, i tassi per ripagare i debiti sulle carte di credito sono molto alti, sono stati sul 18% per molti anni, ora siamo attorno al 20% e al 21%, quindi per questo motivo sì, è davvero un mercato abbastanza pazzo, diciamo. Il problema è che bisogna avere tassi di interesse più bassi, anche perché comunque è diminuito il margine sul credito delle banche, sui crediti buoni, diciamo, anche. Quindi questo è un problema molto importante per le banche, quindi proprio per questo motivo è cambiata completamente l'aspettativa sui tassi di interesse. E la BCE, se vogliamo ritornare dalla nostra parte dell'oceano, da una parte starà a guardare, perché come diciamo prima non ci aspettiamo tagli sui tassi questa settimana, però l'Europa in generale soffre anche molto di più il rallentamento cinese, e dalla Cina abbiamo avuto tre notizie pessime proprio questa mattina presto, e quindi è molto facile che vedremo a settembre una diminuzione dei tassi di interesse anche da parte della Banca Centrale Europea. Prima si parlava di mutui, quindi tutto sommato questa può essere una buona notizia per chi ha dei mutui in corso.
Sì, perché in realtà in Cina appunto il PIL è cresciuto poi nel secondo trimestre, però si aspettava oltre il 5% e si è fermato al 4,7%, quindi insomma pesa ancora l'immobiliare. Che succede da quelle parti?
Sì, pesa molto l'immobiliare, nel senso è giusto evidenziare che in Cina aumenta la precarietà del prodotto interno lordo complessivo, però ormai prima si vedeva il 7% come un livello di spartiacque buono, ora le aspettative sono scese nel tempo, negli ultimi 3 anni in particolare, e si vedeva questo 5%. Siamo saliti al 4,7%, quindi un valore inferiore a questo spartiacque del 5%. Poi sono anche diminuite le vendite al dettaglio, quindi le vendite al dettaglio sono sempre un indicatore di sentiment per quanto riguarda i consumatori, quindi consumi in calo. E poi, esatto, è ancora in corso il crollo dei prezzi delle case, che continua da molto molto tempo, e siamo arrivati ai minimi da 3 anni. Quello che spaventa è proprio l'accelerazione della diminuzione dei prezzi delle case, quindi un settore immobiliare che, nonostante le politiche che cercano di essere attive del governo, non riescono a sostenere il mercato immobiliare, che è davvero fondamentale, rappresenta circa un terzo dell'economia cinese.
Non ci dimentichiamo poi l'aspetto politico, perché in parte oggi il terzo plenum del Partito Comunista Cinese, evento a porte chiuse da oggi a giovedì, e sicuramente in questo ambito così importante non potrà mancare appunto di essere presa in considerazione tutta la sfera di notizie economiche che abbiamo appena dato, Gianti, e soprattutto appunto la prospettiva della crescita economica cinese, perché qua ci abituano anche a delle crescite che sono state in passato molto più significative e soprattutto guidate con molta attenzione.
Sì, sì, è un evento politico davvero molto importante, ma anche difficile, perché al di là anche dei tre problemi che abbiamo elencato prima, quindi la crescita del prodotto interno lordo insufficiente, la fiducia dei consumatori abbastanza bassa e il crollo del mercato immobiliare, si aggiunge anche il problema della valuta. Il renminbi, lo yuan, continua a rimanere sui minimi contro molte valute, anche contro il dollaro. Sono stati diversi gli interventi della banca popolare cinese, ma non si riesce a sostenere la valuta, quindi davvero un compito politico importante, difficile, quello di Xi Jinping al momento. E ricordiamo anche che comunque la Cina ha perso anche un po' lo scettro, che era visto come paese più popoloso al mondo, è stato superato anche da quel punto di vista dall'India, non riesce a superare gli Stati Uniti come crescita del prodotto interno lordo, richiederà ancora più tempo del previsto comunque. Quindi tutto quel benessere promesso al momento non si sta verificando, e quindi per questo motivo la riunione del Partito Comunista è davvero difficile, e per questo motivo si farà anche a porte chiuse.
Li abbiamo buttati lì in maniera, non dico superficiale, ma necessariamente superficiale, ma sono veramente dei fatti che ci portano a dire che stiamo vivendo una fase storica davvero di non trascurabile importanza. Bene.
Allora, ringraziamo Stefano Gianti, le auguriamo buona settimana e buoni mercati anche, speriamo, per tutti quanti noi. Stefano Gianti, Education Manager a SwissQuote. Grazie.
Buona giornata.
Tra l'altro, Mauro, adesso andiamo al giornale Radio del Risparmio, ma non abbiamo ricordato ai nostri ascoltatori, perché poi bisogna cominciare a preannunciarlo con calma, che è l'ultima settimana di Due di Denari prima della pausa estiva.
Sì, però in realtà le nostre voci non mancheranno, no, anche esatto, la prossima settimana, quella successiva ancora, insomma, abbiamo in serbo altri impegni.
Bene, andiamo al GRR.
Ma più che con il lato B, secondo me nelle borse c'è un rapporto più stretto con il fattore C.
Allora, aspetta, la prima notizia la dico io, perché poi le altre te le lascio con grande piacere. Non ridere.
No, figurati.
Allora, quasi un terzo delle famiglie italiane, circa il 31%, quest'anno ha previsto un budget di spesa per le vacanze estive più elevato rispetto al 2023, mentre per il 18% sarà inferiore, soprattutto per l'aumento delle spese familiari o a causa di altre spese da sostenere nei prossimi mesi. Faccio un inciso prima di completare questa notizia: ieri ho fatto una lunga chiacchierata con una mia amica agente immobiliare nelle Marche, che mi ha detto che quest'anno le prenotazioni sono veramente molto più scarse degli anni passati. Oh. Procedono a rilento, i prezzi sono quello che sono e le famiglie non ci stanno dentro.
Aspettiamo il last minute, oppure
probabilmente sì. Poi c'è un 42% di famiglie italiane che prevede di spendere come la scorsa estate, un 9% che non ha ancora definito il budget di spesa. In ogni caso, la spesa media complessiva pro capite prevista per le vacanze estive è pari a circa 1.190 euro, il 10% in più rispetto alla scorsa estate. Tutto questo ce lo dice l'Osservatorio Turismo di Confcommercio, elaborato in collaborazione con SVG, è un focus sulle vacanze estive. Fra giugno e settembre più della metà degli italiani farà vacanze sia brevi che lunghe, il 51% contro il 49% dello stesso periodo del 2023. Il 34% farà solo vacanze brevi o solo vacanze lunghe, il 16% non andrà in vacanza. In realtà qua ci raccontano che è una quota in diminuzione rispetto al 23% della scorsa estate. Tra i motivi della non vacanza, al primo posto, per quasi un italiano su tre, la mancanza di disponibilità economica seguita dalla necessità di risparmiare. Il 23% c'è anche però chi deve rimanere a casa per accudire persone non autosufficienti. Questo ce lo raccontava proprio ieri il Messaggero, e magari qualcuno invece non ci va perché questa quota destinata potenzialmente alle vacanze la mette da parte per comprare casa, come abbiamo già detto prima, tema di cui parleremo quest'oggi.
Ne parliamo tra pochissimo dopo l'aggiornamento dei mercati finanziari. Intanto vi segnalo dal Sole 24 Ore del lunedì, abituale numero da collezione come dico sempre, questa volta vi segnalo la partenza del software per il concordato preventivo per i forfettari, cioè coloro che sono in questo regime particolare agevolato delle cosiddette partite IVA. Allora, i forfettari in realtà hanno questa particolarità che il concordato preventivo non è biennale come per gli altri, ma si chiede soltanto un impegno per un anno. Neanche tutti poi i forfettari, presumibilmente che sono un poco meno di 2 milioni, saranno chiamati ad aderire perché c'è uno sbarramento di un reddito minimo, magari c'è qualcuno che ha un reddito particolarmente basso e ci sono anche altre cause di esclusione. Se volete tutti i particolari, se siete forfettari e sappiate che da oggi potreste appunto avere a disposizione il software, ci sarà tempo, come per gli altri, il 31 ottobre per decidere se accettare o meno la proposta del fisco.
Buone notizie poi per gli statali, a quanto pare.
Sì, perché si va verso aumenti medi da 150 euro lordi al mese, e non ci saranno, e questo farà molto piacere agli ascoltatori che sono del settore pubblico, non ci saranno i paletti che c'erano sul lavoro agile, sullo smart working. Tutto questo è il negoziato per il rinnovo del contratto, riguarda 2 milioni di dipendenti pubblici, stiamo parlando di dipendenti in ministeri, agenzie, INPS, INAIL e così via. L'aumento medio di stipendio sarebbe di 159 euro, non di 150 come ho detto prima, 159 euro lordi, un po' più alto per i funzionari con 170 euro lordi. Per gli infermieri e il personale della sanità scatti mensili medi previsti di 158 euro, più altri 6 euro di indennità pronto soccorso. Lo riferisce molto puntualmente il Messaggero questa mattina, un articolo di Andrea Bassi. Siamo agli incontri tra ARAN, l'agenzia appunto per la rappresentanza sindacale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati, si è discusso anche di smart working. L'idea è: eliminiamo il vincolo della prevalenza del lavoro in presenza in ufficio, rendiamo quindi libero anche per il settore pubblico lo smart working, soprattutto con precedenza per i lavoratori cosiddetti fragili e quelli con figli.
Il budget per le vacanze è un tema che già è preso d'assalto da parte dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo dei messaggi su WhatsApp al 349-238-6666. Nella Gono per tutti, Giovanni ci scrive e ci racconta di avere un'attività di B&B a Pompei con 13 posti letto e una casa vacanze a Scafati, che è un comune confinante con Pompei, con 6 posti letto. Dalla casa vacanze agli scavi di Pompei ci sono circa 5 chilometri, quindi veramente poco. Ad oggi la casa vacanza Scafati, che ha bene o male lo stesso prezzo per numero di persone del B&B a Pompei, è prenotata fino a fine agosto con solo 2 notti libere, mentre il B&B si riempie last minute. Io penso che stia cambiando proprio la struttura di organizzazione delle vacanze, dove quando dai un servizio in più per la casa vacanze, appunto la cucina, il turista si organizza per tempo e ottimizza i suoi costi. Infatti per l'anno prossimo della camera più grande a Pompei aggiungeremo la cucina. Quindi Giovanni continua anche ad investire in questa attività, ci fa molto piacere, e io investirei adesso nel prossimo collegamento.
Eh sì, è ora. Le borse.
Brava Deborah, brava, brava.
Due di denari.
State ancora cercando la vostra casa a prima vista? Conosco qualcuno che può aiutarvi. Vero agenti? Questa famiglia ha voglia di cambiamento. Il loro trilocale di 145 metri quadri in zona San Siro, con affaccio...
Vabbè, questo è il programma televisivo del momento che ha lanciato questi 6 nuovi idoli della TV.
Agenti, casa a prima vista, mi
casa
pare.
A prima vista, esatto, e quindi sappiamo che ci sono tanti sostenitori di questo programma, a partire da me. Io la sera veramente mi diverto, mi piazzo là e mi guardo tutte le avventure dei 3 agenti immobiliari di Roma e dei 3 milanesi. E però la curiosità è quella, visto che c'è addirittura un canale televisivo dedicato al real estate, Omen Garden TV, è capire se questo grande amore che c'è a livello mondiale per la casa di proprietà poi si traduce anche davvero in business, o se stiamo solo lì piazzati davanti a sognare delle case memorabili e poi però la nostra capacità di acquisto non si traduce, diciamo, in operazioni definitive.
Guarda, chiediamo a chissà, cioè a Luca Dondi, che è il CEO di Nomisma. L'abbiamo interpellato perché recentissimamente, proprio da pochissimi giorni, è stato diffuso l'ultimo report, l'ultimo osservatorio sul mercato immobiliare 2024. Buongiorno, bentornato a Due di Denari innanzitutto.
Intanto lei le guarda queste trasmissioni, Dondi?
Sì, ahimè le guardo anch'io.
Beh, devo confessare che a me piacciono di più quelle in cui smontano le case, le rimontano, insomma. Però sono
per lo
più
case al mare con Cristina, lo sappiamo, l'ex moglie di Tarek Moussa.
Sì, più la prima serie quando erano sposati tra di loro.
Affari,
sì,
esatto.
Mi piaceva di più quella lì.
Sempre sul mercato, noi la California andiamo a guardare, che non ci andremo mai neanche a fare una mezza vacanza.
No, ma sa perché, Dondi? Perché voi avete segnalato che ci sono ulteriori, mi viene da dire, segnali di appannamento negli ultimi 18 mesi per il mercato immobiliare italiano, con una flessione della domanda di acquisto. Allora, qui la domanda è: c'è una generale così disaffezione o comunque minor entusiasmo di noi italiani per l'acquisto di casa, o è solo un problema del credito bancario, che ovviamente da una parte i tassi, dall'altra anche, diciamo così, l'aumentata prudenza degli istituti porta a essere così meno, ad avere meno disponibilità appunto per il mutuo?
Ma nessuna disaffezione, io credo che l'interesse per la trasmissione vada oltre l'aspetto appunto televisivo e di gossip, è una questione che in qualche modo rimanda all'interesse che gli italiani hanno per il mercato immobiliare, e qui sono trasmissioni che accrescono anche la consapevolezza in termini di valore sia della propria abitazione che eventualmente di quella che si intende comprare, quindi credo che abbiano anche dei risvolti positivi per quanto riguarda la trasparenza del mercato. Per quanto riguarda invece l'evoluzione del mercato, è semplicemente una questione contingente di capacità di accesso al credito, di perdita di potere d'acquisto, quindi è una frenata che in qualche modo è riconducibile a un contesto che oggi è meno favorevole rispetto a quello di 12-18 mesi fa.
Situazione contingente, lei dice. Quanto durerà questa contingenza? Cosa avete previsto dal rapporto?
Abbastanza. Durerà, nel senso che non credo che sia solo una questione di abbassamento dei tassi, che è molto più lento e graduale di quanto immaginassimo all'inizio dell'anno, è proprio una questione di atteggiamento delle banche rispetto alla concessione di credito e di politiche salariali delle imprese. Non credo che ci saranno grandi cambiamenti nella seconda parte dell'anno e nella prima parte dell'anno prossimo, quindi dobbiamo aspettarci un mercato che si stabilizza sui buoni livelli della fine del 2023, sia dal punto di vista del numero di compravendite che dal punto di vista dei valori. Non ci sono le condizioni per un rilancio, ma non ci sono neanche poi le condizioni per una recessione.
Le banche non vogliono affrontare le insolvenze, questo è il punto. Io direi che a volte hanno anche ragione, anche se naturalmente poi escludono dal mercato immobiliare tante famiglie. Addirittura voi parlate di 300.000 famiglie escluse dall'acquisto di un'abitazione in questo momento.
Sì, c'è molta prudenza, verrebbe da dire quasi un eccesso di prudenza da parte delle banche, perché gli indicatori sul default sul credito sono tutt'altro che cattivi, stiamo messi molto meglio di quanto non fossimo messi 15 anni fa, è come se ci fosse la preoccupazione di un peggioramento futuro o questa situazione di attesa in qualche modo inducesse a privilegiare altri impieghi che non siano l'acquisto di immobili, per cui è una fase di attesa di cui il mercato non può non risentire.
Tra l'altro, a conferma di quanto lei ci sta dicendo e leggendo tra i vari dati che voi avete proposto, c'è il discorso che gli acquisti senza mutuo continuano a crescere, invece hanno registrato una crescita di quasi il 5%, il 4,8%, quindi volontà ancora di mettere i soldi nel mattone, scusi così il termine un po' gergali, però c'è, non ha subito riduzioni, mentre subisce riduzioni purtroppo l'ottenimento del credito da parte delle banche.
Noi tra l'altro, Mauro, poi lascio rispondere a Dondi, abbiamo per tanto tempo analizzato questo tema dei soldi tenuti fermi sul conto corrente, chissà che in questo momento effettivamente ormai lo smontarli significa indirizzarli proprio sul mercato immobiliare al posto di altri strumenti di investimento, strumenti di carattere finanziario. Dondi.
Sì, è così, un po' immobiliare, un po' obbligazioni, chi ha la possibilità di fare investimenti in questo momento continua a guardare il mercato e il mercato in qualche modo ha beneficiato di questa componente di liquidità che ha contribuito anche a salvaguardare i prezzi che sono nel semestre aumentati leggermente più dell'inflazione in maniera se vogliamo anomala rispetto a una riduzione della quantità di domanda, ma è proprio la presenza sul mercato di questa componente di liquidità che contribuisce a salvaguardare i livelli raggiunti.
Allora io inviterei di nuovo i nostri ascoltatori a raccontarci: A, siete in procinto di acquistare casa, che punto è la vostra trattativa, come l'avete condotta, avete trattato sul prezzo, siete riusciti a spuntare uno sconto, che margini di trattativa ci sono anche in questo momento? Chiaramente noi stamattina con l'osservatorio sul mercato immobiliare di Nomisma analizziamo in particolar modo lo stato di salute dei cosiddetti 13 principali mercati italiani, sono Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Raccontateci poi che difficoltà avete avuto con la banca nella richiesta del mutuo, nell'erogazione del mutuo, a prescindere dal tasso prescelto e fissato. Fateci proprio un punto, un racconto della trattativa, come si è svolta, se l'avete spuntata secondo le vostre intenzioni o meno. Quindi 800 24 00 24 o 349 238 6666.
E a proposito di trattative, Dondi, si vende casa e si compra casa in poco meno di 5 mesi, questo come dato medio nelle città che sono oggetto della vostra rilevazione, con qualche differenza importante dal punto di vista territoriale, sud, nord, centro, eccetera?
Sì, con differenze significative, è un dato abbastanza eterogeneo, nel senso che nelle grandi città, soprattutto nei centri dove c'è un mercato della locazione molto più fiorente, i tempi di vendita sono inferiori talvolta al mese. Invece per le locazioni, le localizzazioni periferiche, soprattutto al centro-sud, i tempi sono decisamente più lunghi, quindi è un dato che fa sintesi di andamenti piuttosto differenziati sul territorio nazionale.
Allora, Milano continua ad essere la regina dell'immobiliare, sia per quello che riguarda le compravendite, sia per quello che riguarda soprattutto i canoni di locazione. Davvero comincia ad essere una situazione impraticabile ed insostenibile, ma soprattutto una situazione che a quanto pare è destinata a rimanere tale, perché non ci sono cenni di variazione, no, su questo mercato, Dondi.
No, non ci sono segnali di arretramento, è chiaro che sono valori difficilmente raggiungibili da una fetta di domanda, ma c'è alla finestra un'altra fetta di domanda che ha capacità reddituali sufficienti a entrare sul mercato, quindi non ci si deve aspettare una flessione dei valori, però è chiaro che questo comporta poi un cambiamento di popolazione, una spinta alla suburbanizzazione di una parte della domanda che oggi è sul mercato.
Volevo mandare un saluto ad un'ascoltatrice, Sabri, che ci scrive: la maggior difficoltà sono gli interessi, poi il lavoro precario, adesso una malattia, il nostro sogno è andato in frantumi. Noi l'abbracciamo e speriamo naturalmente che questo sogno prima o poi possa essere di nuovo rispolverato e soprattutto realizzato, sperando che Sabri abiti in una città dove le quotazioni siano più digeribili di Milano, Roma e altre grandi città italiane.
Non abbiamo ancora parlato delle locazioni, ma esatto, forse visto che l'orologio corre, possiamo invitare Dondi a riprendere in mano quella parte del loro osservatorio sul mercato immobiliare che riguarda proprio i canoni d'affitto e gli affitti in generale, così valutiamo anche come sta andando. Spesso, appunto, visto questa crisi del credito, mi viene da pensare dovrebbe giovarsene un po' il mercato degli affitti, ma queste sono supposizioni che andremo a verificare tra pochissimo, cioè subito dopo il traffico.
Due di denari.
Vieni a stare a Biella, ci suggerisce Alfonso. Qua in periferia le case te le regalano.
Beh, adesso te le regalano, magari no. Però affittandole, visto che insomma la banca nicchia, o comunque non è più così vogliosa di prestare denaro, magari l'affitto può essere più interessante. I vostri dati cosa dicono, Dondi? Aumentano le richieste d'affitto, i tempi quali sono? I canoni ovviamente sono poi invece quelli da valutare secondo la zona e il tipo di immobile.
Sì, come dice lei, il mercato si è ulteriormente rafforzato, i tempi sono inesistenti, nel senso che i pochi immobili messi sul circuito della locazione tradizionale vengono assorbiti in poco tempo. il mercato in qualche modo risente o beneficia, a seconda dei punti di vista, di un eccesso di domanda che è fatto di aspiranti proprietari che devono rinviare le scelte, piuttosto che di turisti che fanno affitti brevi o di studenti che sono tornati ovviamente in presenza, e tutte queste componenti sono al massimo, e dall'altra parte ci sono proprietari che sono un po' come le banche, un po' meno propensi ad essere interessati alla locazione tradizionale, o perché tengono gli immobili a disposizione o perché li mettono sul circuito della locazione breve. Quindi è un mercato in cui in questo momento c'è molta distanza tra domanda e offerta, e questo fa sì che i canoni aumentino ulteriormente.
Che effetto ha avuto il fenomeno degli affitti brevi, pur nella sua regolazione recente, appunto, sull'andamento delle quotazioni delle grandi città e anche sull'andamento dei canoni di locazione? Perché sappiamo bene che quello è un fenomeno che ha spinto fortemente verso l'alto queste voci, e nonostante appunto si stia cercando di dare sempre di più una regola, qualche città addirittura ha naturalmente fatto delle scelte molto radicali di non consentire più di mettere sul mercato delle locazioni breve appunto gli immobili, ma in ogni caso è un fenomeno che è vivo attorno a noi e gode di ottima salute, con un impatto forte evidentemente anche sul mercato.
Sì, è così. Numericamente circoscritto, anche dal punto di vista territoriale, è un fenomeno che riguarda soprattutto i grandi centri urbani e i centri storici dei grandi centri. Però è un elemento di condizionamento in termini di valore. Quello è un riferimento a cui tendono i canoni del mercato tradizionale, quindi c'è un effetto di trascinamento che in qualche modo scaturisce da questa nicchia di mercato che, se anche solo rappresenta il 4-5% dell'offerta complessiva, ha un potere di agganciamento sui prezzi che è consistente.
Un esame delle varie città facciamolo, magari le 13 città intermedie. Un ascoltatore, Gianluca, ci racconta: Bologna, un delirio, pur avendo la liquidità disponibile. Quali altre grandi tendenze e che caratteristiche hanno appunto l'andamento delle quotazioni delle altre città, visto che abbiamo affrontato Milano, ma le altre che cosa ci raccontano, quelle che guadagnano un po' meno, diciamo, la ribalta della cronaca in genere? Dondi.
Io parlo da Bologna e quindi posso confermare, è un disastro, nel senso che l'offerta è molto scarsa e i prezzi sono schizzati verso l'alto.
Città universitaria, quindi figuriamoci anche quanto.
Città universitaria in cui c'è stata una fiammata turistica, penso anche a Verona, c'è un effetto praticamente immediato sui valori, e quindi hanno dinamiche dal punto di vista delle evoluzioni, anche se si collocano su valori assoluti più contenuti rispetto a Milano, ma il profilo delle curve è molto simile a quello di Milano. Quindi sono mercati del centro-nord Italia che sono diventati molto esclusivi, e in cui c'è in atto quel fenomeno di espulsione dal centro che a Milano avete imparato a conoscere bene negli ultimi tempi.
Sì, diciamo che dopo Firenze Milano anche ha avuto, è uno degli effetti collaterali del turismo, che da un certo punto di vista è una, per carità, un gran beneficio. Dal punto di vista dell'immobiliare sta un pochino così prendendo a spallate i riferimenti tradizionali. C'è un altro aspetto che mi incuriosisce: avete visto un qualche effetto delle necessità, diciamo, delle case green? Ora la direttiva europea è ancora al di là di dal esplicare i suoi effetti, e ci vorranno probabilmente almeno 2 anni, però insomma i mutui agevolati per acquisto di casa più ecologicamente compatibile, piuttosto che appunto un canone d'affitto maggiorato se la casa è più risparmiosa dal punto di vista energetico, si comincia a vedere sul mercato, sono ancora tendenze assolutamente di nicchia.
Sono tendenze evidenti dal punto di vista della richiesta. La domanda ha interiorizzato questi elementi in maniera molto consistente. Il problema è l'offerta. L'offerta non è adeguata rispetto a quelle che sono le esigenze della domanda e rispetto a quelle che sono le indicazioni che arrivano dalle direttive. Bisogna capire come convergere verso quegli obiettivi in assenza di forme di incentivazione. Quindi abbiamo un enorme problema, anche perché l'atteggiamento delle banche diventerà sempre più selettivo nei confronti di quegli immobili che non hanno caratteristiche adeguate in termini di prestazione. Quindi abbiamo alle porte un problema, e ci vorranno risorse per affrontare questo problema, e non è pensabile che siano solo i proprietari privati a farsi carico dell'intero costo di efficientamento degli immobili.
Sì, Mauro, scusa.
Proseguo il discorso perché mi sembra evidente che questa giusta corsa verso una maggiore una riduzione dell'impatto ambientale degli immobili però non possa gravare sui proprietari, specialmente in Italia dove la vetustà degli immobili è notoriamente maggiore anche per questioni proprio di tutela, di questioni artistiche, no?
Poi tra l'altro Mauro, poi, vuoi o non vuoi il successo, il disastro causato dall'operazione del 110%, ma in realtà negli ultimi 2-3 anni già tantissimi proprietari hanno messo mano alle loro abitazioni, e se non hanno fatto dei lavori soddisfacenti e completamente esaustivi, diciamo, delle richieste europee, devono rimetterci di nuovo mano. Consideriamo pure questo aspetto, Dondi.
Sì, noi siamo messi peggio degli altri, ecco. Sia per una questione di qualità del patrimonio in termini di vetustà, sia perché abbiamo utilizzato malamente un sacco di risorse destinandole probabilmente a immobili che non avevano quel bisogno o a proprietari che avevano la possibilità di realizzare gli interventi senza avere quel tipo di sussidio. Quindi adesso ci troviamo in una condizione di emergenza senza risorse, ma è un qualcosa che nel nostro paese siamo stati abituati a vedere anche in passato, e bisognerà trovare una soluzione, non è semplice.
Una curiosità questa, l'Osservatorio sul mercato immobiliare 2024, Dondi, voi lo conducete appunto proprio su quelli che definite i 13 principali mercati italiani, ma le città che da anni esaminate sono sempre le stesse oppure c'è qualche variazione sostanzialmente del paniere?
Siamo maledettamente conservatori, sono 40 anni che monitoriamo sempre le stesse città, questo è un limite, questo ci consente un tracciamento sull'evoluzione delle città, ma non ha portato nessuna inclusione di nuove realtà che meriterebbero la stessa attenzione, quindi la prendiamo come uno stimolo a inserire qualche novità a partire dalla prossima edizione.
No, ma lo chiedevo semplicemente perché un ascoltatore, Giacomo, ci dà la quotazione del metro quadro a Porto San Giorgio, ma anche Caput Mundi naturalmente, 7.000 euro a metro quadro, e lo so che la Riviera delle Palme, metto quella parte là, è molto molto bella e molto ricercata. Giovanni da Verona: secondo me le banche dovrebbero dare maggior fiducia ai richiedenti mutuo, troppe restrizioni correlate al reddito a volte sono assurde ed incomprensibili. Giovanni, lei ha anche ragione, noi abbiamo un'idea un po' diversa: piuttosto che spingervi a indebitarvi per 30 anni con mutui al limite che vi strozzano l'esistenza, io preferisco una banca che dice no al possibile contraente. Non so se Dondi è d'accordo con questa prospettiva, perché poi dopo tutti ci aspettiamo le moratorie del governo e la banca che viene incontro e la rinegoziazione che è difficile, poi al primo, come dire, alla prima difficoltà, al primo apparecchio dei denti del figlio che si rompe e salta tutto il budget familiare, ecco qua che il mutuo non si riesce a pagare e poi diamo colpa alla banca che non ci dà una mano.
Sì, io sono d'accordo sulla salvaguardare il sistema, perché poi la situazione che si viene a creare è peggiore rispetto al razionamento del credito. Mi viene da dire però che in questa fase c'è un interesse a sostenere altre forme di investimento che non siano l'abitativo, che non riguardino l'immobiliare. Mi sembra che l'andamento degli investimenti in obbligazioni e in titoli di Stato in qualche modo sia legato alla carenza di domanda residenziale supportato dalle banche, quindi ci sia una visione di sistema oltre la salvaguardia dalle insolvenze.
Vorrei chiudere con una nota un po' positiva, perché il vostro rapporto dice che il mercato immobiliare italiano sembra destinato a riprendere una traiettoria ascendente. Però, sempre nel vostro rapporto, come ci diceva lei proprio all'inizio di questo nostro collegamento, la prudenza degli istituti di credito non verrà immediatamente meno, quindi non basterà un altro taglietto magari da parte della Banca Centrale Europea per far ripartire il mercato. Cioè voi siete ottimisti, ma non è cosa che vedremo probabilmente nel 2024?
Sì, è così, saranno briciole, ma non ci saranno arretramenti, e già questo è un segnale positivo, perché 700.000 compravendite l'anno per le medie italiane degli ultimi 20 anni sono un dato sicuramente lusinghiero. Quindi non aspettiamoci grandi slanci, ma neanche cali sotto questa soglia.
Bene, ringraziamo Luca Dondi, CEO di Nomisma. Abbiamo presentato questa mattina nel dettaglio il secondo osservatorio sul mercato immobiliare 2024, è stato presentato la settimana scorsa ed è un rapporto molto dettagliato che analizza la congiuntura delle 13 principali città intermedie, 13 principali mercati italiani. Detto tutto questo, questa mattina dobbiamo naturalmente anche ritornare domani. Suggerirei certo, questa cosa.
Ancora per questa settimana torniamo domani con Due di Denari.
15 secondi di tempo, Paolo ci riconcede, anticipiamo già il tema che faremo domattina.
Di cosa parliamo domani?
La carta, quella di
dedicata
settembre.
A te. Mm-hmm. La carta dedicata a te che parte con un importo di 500 euro, tutta un'operazione che deve essere gestita da INPS e Comuni, in teoria è tutto predisposto, poi naturalmente
pratica...
ci sono più cose tra cielo e terra che nei decreti ministeriali.
A domani.